che da questa telefonata a quella di lui, perché è dell'1:23, non vi è nessuna conversazione così lunga, ma nemmeno, non sono nemmeno commisurabili, cioè quella delle 2:52 è in assoluto, quasi 3 minuti in assoluto, la conversazione più lunga che lei ha con un funzionario presente alla Diaz. Le chiedo, se è un dato certo che l'abbia avuta, se si può ricordare il contenuto, perché lei per esempio non ha mai fatto riferimento prima a informazioni ricevute da Murgolo.
Non ricordo.
Ma è possibile che abbiate parlato di qualcosa che accadeva alla Diaz?
Ma sì, non abbiamo motivo di parlare di altro.
Siamo d'accordo su questo?
Su questo siamo d'accordo, non è che abbiamo parlato di sport o di cinema.
Lei riceve poi da altre persone che si trovano alla Diaz, di soggetti che sono alla Diaz, altre telefonate, esattamente all'1:06, all'1:08, all'1:17, all'1:19, all'1:20. Sono sempre un funzionario che si trova alla Diaz ed è il dottor Gratteri. Dopo 3 minuti, dall'1:20, le telefonerà Luperi. Io le dico, lei si ricorda le informazioni che le sono state date?
No, io ricordo esattamente.
Questi sono i contatti che mi risultano,
sì,
ha capito?
Sì, io non le escludo, sicuramente se avrò avuto quei contatti. Io ricordo, al di là del che mi è stato riferito del rinvenimento del bottiglie nuovo, al di là che mi sarà stato riferito della resistenza che il personale ha avuto, al di là delle eventuali colluttazioni che ci sono stati, ricordo però perfettamente che Luperi chiese appunto le macchine.
Ecco, questo Presidente, questo mio intervento, tendeva proprio a chiarire questa situazione sulla base di una documentazione che sicuramente è più utile dei cattivi sguardi nel far ricordare al testimone che cosa è successo, e soprattutto per recuperare una contestazione, devo dire, fatta in tono non troppo forte dal pubblico ministero, proprio sulla persona che le avrebbe dato le informazioni. Tant'è che per coordinare questa ultima dichiarazione con quella che aveva fatto anche a suo tempo, io vorrei leggere a pagina 61 del verbale, quando gli vengono fatte queste domande, a un certo punto dice il dottor Colucci: le è stato informato di com'è andata l'irruzione? Aveva letto il pubblico ministero. No.
Presidente, mi scusi, il ministero sta facendo una contestazione senza aver fatto una domanda.
Certo. Come no? Ho fatto la domanda.
No,
su questo punto. La telefonata che riceve, le dice che sono state trovate le Molotov, e risponde Colucci: sì. PM, basta. Dottor Colucci: sì. Scusi, vediamo di chiarire la cosa per chi ha dell'inverosimile. Colucci, ed ecco il punto dove si adegua, in modo tale da far capire che non c'è una differenza. Faccio un passo indietro. Io ricevetti diverse telefonate, come risulterà qua, telefonate del rinvenimento delle bottiglie Molotov, e non ricordo chi me la fece, e altre telefonate di Luperi, mi pare di Luperi, che mi risollecitava l'invio, c'erano dei feriti, mi risollecitava l'invio di pulmini, mezzi, grandi, eccetera, eccetera. Lei,
confermo,
in base a quello che le dico oggi, può escludere ragionevolmente che sia stato il dottor Luperi a fare riferimento al Molotov?
Lo posso escludere.
Le faccio presente, tra l'altro, a questo fine, che la telefonata del dottor Luperi dura solo 26 secondi. E lei ha già detto che appunto che c'è un ulteriore argomento, cioè quello dell'invenimento, dei pulmini. Quindi oggi lei, in base ai dati che le ho offerto, mi può escludere ragionevolmente?
Confermo la sua.
Lei ritiene di averla avuto prima dell'1:23 la notizia delle bottiglie?
Di averla avuto?
Prima dell'1:23 la notizia.
Sì.
Senta. Abbiamo parlato della prima riunione, no? Io ho capito che era presente anche il dottor Luperi.
Sì.
Lei però, quando appunto ha riferito comportamenti di altri soggetti, ha parlato di quelli che erano alla riunione, mai ha riferito di qualcosa che ha fatto il dottor Luperi. E io le chiedo, forse le è rimasto poco impresso perché la presenza di La Barbera faceva sì che Luperi non avesse in quel contesto nessuna autonomia decisionale?
Penso di sì.
Nel caso in cui La Barbera avesse deciso di intervenire, Un eventuale diritto di veto di Luperi avrebbe portato a qualche conclusione?
No.
Luperi, che lei si ricordi, intervenne sulle questioni ora attivo o rilasciava il proprio compito essenzialmente alla Barbera sul punto?
No, sul punto della Barbera e del suo direttore.
Quando lei riferisce che lì i soggetti valevano in relazione alla posizione apicale che raggiungevano, cioè nella riunione, in relazione alla posizione apicale che assumevano rispetto alle varie branche del Ministero, che poi possono anche, lei diceva appunto, ritrovarsi presso le questure, no? Luperi si trovava in questa posizione o quello che era il suo posto al Ministero era già in un certo senso coperto il ruolo dalla presenza della Barbera?
Era coperta la presenza della Barbera.
Quindi chi erano i referenti ministeriali diretti, quelli apicali?
Era la Barbera.
Poi? Andreassi?
Andreassi.
In relazione ai vari dipartimenti? Dalle varie strutture, diciamo.
Tra le varie strutture c'era... L'unico era Gratteri, ma lui era l'unico espressione dello SCO, della criminalità.
Cioè l'espressione massima dello SCO,
presente sul territorio,
ma non
massimo del Dipartimento.
Non massimo del Dipartimento, invece Luperi in quel momento aveva la massima rappresentazione del Dipartimento insieme a sé, che era il dottor che era il prefetto della Barbera.
Ma non era la massima espressione,
appunto,
c'era la Barbera.
Aveva con sé in quel contesto.
Sì. Mm.
Senta, i giorni prima Luperi di che cosa si era occupato?
In modo particolare sulle notizie che affluivano da parte della sala stampa, della sala delle polizie straniere.
Si era occupato essenzialmente quindi di un ruolo diplomatico, di rapporti con le altre polizie?
Sì, sì, sì.
Lei che sempre si era occupato di aspetti operativi?
Non credo, no. Si era interessato su quello che stava succedendo.
Ma è mai intervenuto sul territorio?
No.
Ecco, un'ultima cosa. Lei si ricorda di Luperi dopo l'intervento alla Diaz? Se lo ricorda nella sua stanza?
Sicuramente si era venuto nella mia stanza anche lui. Lui faceva parte di quelle persone che venivano nella mia stanza.
Lei proprio uno sforzo sull'orario di ritorno di Luperi in questura non riesce a farlo, perché le faccio presente, c'è una telefonata di Luperi, di una conversazione fra Colucci e Luperi, quindi fra lei e Luperi, delle 1:55:29, quindi devo presumere che in quel momento, se le telefona, Luperi non sia con lei nella sua stanza.
Chiaro.
Lei si ricorda che Luperi sia arrivato più tardi degli altri?
Quando è arrivato sarà venuto da me perché gli avrò chiesto io, anzi lui addirittura mi avrà, non dico chiesto scusa per carità, ma mi avrà rappresentato le sue ragioni delle varie telefonate che mi ha fatto per l'urgenza di mandare i mezzi. Cioè questo lo dico io a posteriori, siccome sempre sarà un funzionario corretto, ma dopo sicuramente l'ho visto quando è arrivato in questura, la prima cosa che avrà fatto sarà è venuto da me per dire guarda io ti premevo perché c'era questa situazione.
Certo, l'ultima precisazione se è possibile, quando io mi riferisco all'orario di questa telefonata, no? Che è l'ultima utile con lei perlomeno, e dal quale si può desumere che Luperi non sia ancora arrivato in questura, sto parlando circa le due, gli altri funzionari erano già arrivati?
E parecchi non stavano arrivando.
Si può dire che Luperi sia uno arrivato degli ultimi?
Degli ultimi, è rimasto sul posto per verificare che tutti quanti... ho avuto la sensazione io che lui era quello che stava conducendo un po' l'evacuazione del personale che stava sul posto.
Va bene, grazie.
Sì, buongiorno signor Questore, difesa di Gratteri, Caldarozzi ed altri. Una domanda per agganciarmi al filone lasciato aperto dal collega. La prima riunione vedeva partecipe anche il dottor Gratteri, ha detto prima, stavo poc'anzi dicendo questo. Per sgombrare il campo da ogni dubbio, ricevette pressioni lei in qualche modo dal dottor Gratteri affinché venisse questa perquisizione effettuata?
No.
Il dottor Gratteri si trovava anch'egli in posizione di sottordine rispetto al prefetto Andreassi e al prefetto La Barbera?
Beh, di fronte al prefetto Andreassi sicuramente, perché è il vicecapo della polizia.
Quindi diciamo che un diniego o un assenso del prefetto Andreassi non erano comunque sindacabili, mi pare di capire, lei compreso, da nessuno dei partecipanti alla riunione.
Se il prefetto Andreassi avesse preso una sua posizione rigida, c'era poco spazio.
Quindi diciamo che l'esito della riunione, anche se la prima, anche se quella che generava un input informativo, vede comunque un assenso come soluzione finale che non è sindacabile da parte del prefetto Andreassi, che mi pare di capire fosse il vostro gerarchico superiormente in grado in quella riunione. È corretto? Mi dica lei.
Sì, è superiore di tutto, gerarchico.
Altra cosa, fu lo stesso prefetto Andreassi quindi a indicare, vista la involontaria defezione dovuta all'infortunio, la possibilità di designare nell'allora primo dirigente, dottor Murgolo, la persona in qualche modo responsabile dell'operazione.
Quando il prefetto Andreassi, cose che rientrano in norma, lo ricordo a me in quel contesto, cioè mandi a parte qualcuno sul posto, non è che me l'ha chiesto, perché già sul posto andava un funzionario.
Ecco, questo è la lista al tribunale, infatti.
Allora, quando ci manda qualcuno, io dissi dottor Lami, Lami è stato fatto male, allora c'era Murgolo, allora Andreassi dice a Murgolo, dice trasetti, andare, vai tu sul posto.
Ecco, mi perdoni, la funzione con cui va sul posto, abbiamo capito prima, è una sorta di responsabile di questa operazione, di questo coordinamento. Le volevo chiedere un'informazione: quando un funzionario porta una banda tricolore in occasione di un servizio, ha un significato particolare?
Sì.
E può spiegare al tribunale, può spiegare al tribunale qual è questo significato?
Il responsabile del servizio di ordine pubblico.
Il dottor Mogol aveva la fascia tricolore quella sera, perché no. Dai nostri filmati. No, è sicuro?
No, io non c'ero sul posto, non so se l'ha indossata. Quando il padre della questura non era la parte. L'avrei saputo se l'avessi indossata, credo.
Comunque, questo è il primo dato che poi lo vedremo. Mi interessa l'altro passaggio. Quindi, chi porta la banda tricolore, la fascia tricolore, a mo' di sindaco, è il responsabile anche dell'ordine pubblico.
Sì. Bene.
Altra domanda. Sempre in questa qualità di responsabile, lei riceve, visto non aveva contatti diretti lei col Murgolo, perché viene delegato dall'Andreassi, quindi mi pare non fosse una persona del suo entourage, del suo staff.
Stava lì, stava con me.
No, ma in precedenza, nei giorni precedenti, aveva già lì. Aveva contatti diretti. Quindi le due telefonate che ci sono nella fascia d'orario che le ricordava prima il collega, sono riconducibili all'attività informativa che quale responsabile rivolgeva al questore in quel momento, il dottor Murgolo dal posto?
Sì, evidentemente, mi riferivo a qualche cosa, insomma.
Non ho nessun'altra domanda, la ringrazio.
Prego. Signor Questore, buonasera ormai, perché ormai siamo notte inoltrata. Romagnelli per Canterini. Senta, mi può ricostruire un attimo il momento quando voi siete in questura e decidete di fare un intervento, tralasciando tutto quello che è successo prima, le relazioni, il controllo, eccetera, eccetera, nel momento in cui viene affidato al reparto del comandante Canterini di effettuare questa operazione. Cosa avete detto a Canterini, cosa ne avete prospettato, cosa gli avete raccomandato e come ha risposto a Canterini?
Quando ci unimmo nella seconda riunione,
può parlare di
quando ci unimmo nella seconda riunione, da un lato c'era tutto l'altro personale, funzionari che stavano preparando, stavano discutendo, cioè, dall'altro lato della stanza c'era il dottor Canterini, il prefetto La Barbera ed io. E raccomandammo al dottor
Canterini. Così, nella stessa stanza in
generale. Sì, ma spiegammo al dottor Canterini qual è la sua funzione, qual è quella di circondare l'isolato e di cercare di fare il primo impatto per l'ingresso e di proteggere il personale operante.
Cioè è una messa in sicurezza.
La messa in sicurezza del personale operante. Se ci va solamente il personale operante e pioveva, potevano piovere delle insidie dall'alto, chiaramente c'era il reparto mobile che aveva degli scudi per ripararsi. Cioè di contrastare un'eventuale resistenza che poteva avvenire all'interno di sé.
Ecco, quindi voi mettevate già in conto che ci potesse essere una resistenza.
Un'eventuale resistenza.
Con l'accio di sassi, con l'accio
di resistenza.
Cioè l'avuto lei adesso, non so.
Sì, è chiaro che poi si è verificato, da quello che mi risulta, non lo so.
Cioè... Eravate a conoscenza, per favore, eravate a conoscenza che c'era il cancello chiuso davanti alla Diaz in quel momento?
L'esperienza mi diceva che già in altre volte, in circostanze, sempre per G8, abbiamo fatto delle perquisizioni dove c'è stato addirittura alcune non abbiamo potuto fare perché ci hanno lanciato sassi e siamo potuti andare dietro. Potevo presupporre un'eventuale resistenza.
Ve lo chiedo questore, perché a pagina 56 dell'interrogatorio che lei ha reso16 dicembre 2002, ore 14:20, lei dice, a pagina 56, il PM le chiede, il reparto mobile doveva, lei risponde, perché il reparto mobile doveva sfondare il cancello. Il PM le dice, sì, ma nessuno sapeva, il primo impatto, il PM dice, poteva sopporre che il cancello? E lei continua avanti, dice sì, perché il cancello poteva succedere. Quindi lei dava già per scontato, quindi era già a conoscenza,
ma è chiaro
che ci fosse un atteggiamento di resistenza.
Ma no, quando il dottor Morto andava a fare il sopralluogo, evidentemente aveva parlato dopo di un cancello, delle...
Quindi immaginavate già una certa resistenza.
Sì.
Tanto è vero che proprio il Ministero glielo chiede, lei dice immaginava, era prevista, eccetera, eccetera. Ecco, a queste raccomandazioni che voi ci sta riferendo avreste fatto al dottor Cantarini, come vi rispose Cantarini?
No, Cantarini disse, io non faccio presto, butto dei lacrimogeni all'interno, no? Lo disse un po' scherzando, così, col sorriso un po'. Con un po' di superficialità, no, io la barbera invece forse prendevo per serio quello che lui disse, no, mi raccomando, senza bottiglie Molotov, senza lacrimogeni, andiamo dentro in modo molto soft, senza creare panico, buttando
mi faccia capire, se no io poi, visto che io non ho fatto neanche il militare, non capisco. Secondo voi, secondo lei la barbera, lanciare qualche lacrimogeno era un metodo più violento di entrare che non usando i manganelli? No, faccio finire la domanda, se non di fronte a una resistenza usare la forza con i manganelli? Forse gliela faccio. Qualche lacrima a voi sembrava molto più violenta che qualche manganellata? Perché devo capire.
Sì, hai ragione, avvocato. Lanciare un lacrimogeno per me, e anche forse per il prefetto della Barbera, porta un senso di scompiglio, di smarrimento, di panico. Ecco, in quel senso io dicevamo non lanciamo lacrimogeno. Poi non abbiamo fatto un mente locale, che poi alcune teorie dicono che è meglio il lacrimogeno piuttosto che, questo è un altro discorso, però in quel momento specifico il significato della risposta da Rama Cantarini sia da parte del prefetto della Barbera che da parte mia era quello, la volontà di usare metodi tranquilli, che poi il professor Cantarini si è convinto di questo, non è che non si sia convinto,
No, mi chiedevo, lei ricorda che Cantarini disse se buttiamo dei lacrimogeni escono tutti e il problema non si pone?
Ha risposto anche in questi termini. Il senso logico del Cantarini era quello, io butti lacrimogeni.
Quindi non era quello certamente di andare a fare violenza. Ecco, rimaniamo sempre su questo punto. Lei ricorda che gli uomini di Cantarini vennero divisi in due squadre per andare a fare l'operazione? Non ricorda che una squadra venne affidata al dottor Mortolo e una al dottor Di Sarro?
Sì,
sì.
Allora sì.
Perché c'è anche un articolo del del vostro regolamento che le forze che arrivano a supporto passano sotto il comando poi della questura dove operano.
No, mi correggo, avvocato, io non ricordo che sono fatte due squadre, una il comandante, una il capeggiato del morto, un altro è un funzionario della squadra mobile, un altro credo di Sardegna è un funzionario della squadra mobile, di della Dira. Però non ricordo il fatto in particolare che anche il reparto mobile si divise in due, un po' con un po' con l'altro, questo non ricordo. Non fui informato di questo.
Comunque lei ha conoscenza che i reparti mobili poi operano sotto la dirigenza di un funzionario della questura dove operano?
Sicuramente.
Sicuramente. Quindi possiamo dare per scontato comunque che quando gli uomini di Cantaini arrivarono davanti alla Diaz erano comandati da qualche funzionario che faceva riferimento o che faceva servizio nella questura di Genova.
In teoria sì.
No, in teoria cosa vuol dire?
In teoria sì, perché si va a fare l'ordine pubblico, il reparto mobile di Venezia è affidato al funzionario.
Benissimo.
Se poi il reparto mobile fa qualcosa che non deve fare.
No, io non le ho fatto questa domanda. Io le ho chiesto se questa operazione era sotto il comando di funzionari della questura di Genova.
Sì.
Lei ha conoscenza se Cantaini andò sul posto almeno?
Andò sul posto Cantaini.
Ah, sul posto. Ne ha conoscenza per quale motivo? Te l'ha detto lui?
Ma so che qualche poi a un certo punto parlò anche con la Barbera, cose del genere.
Sì.
So. Immagino che Cantaini stava sul posto con i suoi uomini dall'altro.
Sì. Al di là di quel sentimento di cui lei ci ha parlato prima, e cioè che quando c'è un'operazione avete anche questa forma diciamo di interesse e di riguardo per andare a vedere quello che succede, come si svolge l'operazione, se Cantaini non fosse andato sul posto avrebbe commesso qualcosa, sarebbe venuto meno a un suo compito, a un suo dovere, o era obbligato ad andare?
È il comandante di luogo, è obbligato ad andare.
Cioè, allora, io le ho fatto una domanda prima, se lei ha conoscenza, lei mi ha risposto di sì, che gli uomini hanno operato sotto il comando di due funzionari della, della questura di Genova. Se gli uomini hanno operato sotto il comando di due funzionari della questura di Genova, non hanno operato sotto il comando di Cantaini. Oppure c'è una contraddizione?
È una domanda, no, perché altrimenti c'è un'opposizione, Presidente.
È una domanda.
Non ero sul posto. Non ero sul posto e posso solamente affermare che se gli uomini sono rimasti raggruppati con Cantaini che dovevano, diciamo, fare azione di, tra virgolette, di sfondamento, è chiaro che lì c'era Cantaini, doveva esserci qualche altro funzionale da questo punto, non so se c'era o meno. Se invece lei mi dice che il personale è stato spaccato in due, uno col dottor Mortola e un altro, è chiaro che quel personale andava sotto dipendenze di Mortola o dell'altro funzionale.
Benissimo.
Io non ero risposto, quindi non sono in grado di.
Se diamo per scontato questo,
così, ha lavorato autonomamente o ha lavorato alle dipendenze di un funzionario.
Esatto.
Comunque, ripeto sempre il discorso precedente, c'è sempre il dottor Murgolo, il quale doveva anche vedere un po' questa situazione.
Quindi, sul problema, sul fatto che siano stati divisi in due squadre, è pacifico, quindi se lei non lo sa comunque.
Eh sì.
Quindi è pacifico che gli uomini di Cantaini dovevano rispondere ai due funzionari che erano addetti alla questura. Quindi la presenza di Cantaini, che ci sarà sicuramente stata, come lei desume e come io le confermo, non era certamente per dirigere l'operazione, era per assistere eventualmente i suoi uomini che erano presenti.
Ma scusi, ma nel momento in cui Cantaini, scusi, per chiarire bene la cosa al tribunale, raccomandiamo a Cantaini di usare un sistema piuttosto che un altro, che Cantaini l'avrà detto ai propri uomini. Cioè, dire,
l'abbiamo già superato il sistema, l'abbiamo già superato, per l'amor di Dio, non è quello che volevo dire. Volevo dire la stretta operatività viene imposta, ordinata dai due funzionari.
Quella è la regola.
Quella è la regola, benissimo. Visto che lei mi ha introdotto anche prima il discorso che le risulta che Cantaini abbia parlato con la Barbera, lei ha conoscenza che il dottor La Barbera prima del decesso è stato sentito dai pubblici ministeri, sempre se ne ha conoscenza, se non ha conoscenza, e avrebbe riferito che una volta arrivate le due squadre davanti alla scuola Diaz, e una volta arrivato lui, vista la situazione...
L'avvocato sta citando il contenuto di un interrogatorio di una persona che non è stata ancora acquisita a questi atti. È corretto, mi chiedo?
Io sto chiedendo se ha conoscenza di una cosa, se mi dice di no,
il prefetto la bandiera dall'ufficio del pubblico ministero, è noto che l'interrogatorio.
Presidente, questo cosa significa? Che il giorno in cui il pubblico ministero ci farà l'onore di produrre la dichiarazione del dottor Lavarbera deceduto, io quel giorno chiamerò di nuovo il questore Colucci per chiedergli se ha conoscenza?
Teoricamente sì, ma...
Benissimo. Allora facciamo così. Mi spiace, dovrò richiamarla di nuovo, come vede, non dovrà debitare a me una responsabilità.
Abbiamo bisogno di posso dire e contestare delle dichiarazioni.
No, io non gli contesto, io gli ho chiesto semplicemente, se lei mi fa finire, se ha conoscenza che il dottor Lavarbera avrebbe detto una determinata cosa, non dico nemmeno quale, ma abbiamo il contesto.
Dato che vi siete opposti con vigore al fatto che lui riferisse, diciamo, di contesti extraprocessuali, pubblici, perché non si poteva sapere cosa ha detto e che contestazioni gli hanno fatto, adesso
sì, io sono veramente demoralizzato perché sono arrivato quasi a 70 anni, ero convinto di essere in grado di esprimere dei concetti chiari, mi rendo conto che non ci riesco. Io non gli sto contestando nulla, gli sto chiedendo se ha conoscenza di una circostanza, non sto contestando nulla, può rispondermi che non ne ha conoscenza e la mia domanda è finita lì.
Credo che in effetti sarebbe più opportuno una cosa del genere che aspettare di leggersi le deposizioni del prefetto
Lavarbera. È lei che dirige, Presidente, non lo so io.
L'eccezione è fatta, quindi non posso...
Signor Presidente, voglio dire, va bene, però io credo che il Tribunale abbia forse prima diritto di avere le cose, quindi io non potevo immaginare questa...
Allora, superiamo
questa,
il discorso, io dovrò richiamarmi, mi sembra che le dica. Arriviamo invece all'agente aggredito, alla ricostruzione, eccetera, eccetera. Lei è in grado di ricostruirmi, o perlomeno di spiegarmi come erano equipaggiati gli uomini di Canterini, poi del reparto immobile?
Non
sa. Quindi per lei parlare di giubbotto, corpetto, maglione è la stessa cosa?
No, non ricordo cosa portavano, siccome il reparto di Roma è un reparto un po' specializzato, non ricordo esattamente.
No, io non ne faccio una colpa, per l'amor di Dio, ne avete tante divise. E
come reparto, c'era la divisa del reparto mobile, credo, col maglione... No.
Perché ci si capisca, siccome il pubblico ministero continuava a giocare sul maglione, non il maglione, ecco, per dire, lei non è in grado di ricostruirmi il equipaggiamento completo?
Sì, un paio di scarponi, un paio di pantaloni, c'ha un maglione di cotone con inforci di pelle e poi c'ha un giubbotto.
E un corpetto?
Un corpetto, sì.
Quello che è antiproiettile, non è antiurto.
No,
antiurto, no, certo.
Secondo l'intervento.
Ecco. Lei ricorda come erano equipaggiati quella sera, no?
Perché non l'ho visti fisicamente, ho visto i cartellini in barra.
Quando lei parla di aver visto di essere stato contattato da Lucera e probabilmente da Canterini, lei ricorda se le fece vedere il giubbotto o il corpetto? O tutte e due, o che cosa?
Dovrebbe essere il corpetto.
Il corpetto. Lei ricorda, mi pare che lei abbia detto che forse non sono neanche venuto nel suo ufficio e non l'ha forse incontrato in corridoio. Sì.
Incontrato in corridoio.
Siccome le è stata ripetutamente chiesta dal pubblico ministero se era indossato o non era indossato, lei ricorda se le è stato porto per farglielo vedere o se ce l'aveva ancora in corpo il Lucera?
Non vorrei sbagliarmi, però non ce l'ho più il corpo, l'ho visto così, non vorrei sbagliarmi, non ricordo.
Quando è che lei riesce a collocare questo momento di incontro con Lucio Canterini?
Beh, sarà stato l'Aquila notte.
Sì, più o meno, insomma. Faccio per spiegarmi.
Finita lei... 4, 5.